Buongiorno da noi di Rete 1, di nuovo nella nostra seconda ora, 10.03. Allora, abbiamo aperto con due argomenti un po' ostici stamattina, quelli che non sono contenti del cambiare le limiti della circolazione e la velocità, e gli abbiamo appena detto che molto spesso, se non gli arriva un pacchetto, la stragrande maggioranza dei pacchetti arriva a buon fine, ma è perché nel loro palazzo qualcuno non gli è stato così simpatico.
E non solo nel loro palazzo, ci sono altre situazioni dove la faccenda va analizzata.
Leggevo un po' di messaggi che sono arrivati allo 076-321-1113, che giustamente c'è chi parla della fiducia negli altri, del fatto che siamo proprio un po' piccole persone a volte, se godiamo del rubare un pacchetto al vicino.
Nessuno gode del rubare.
Io riporto.
Tranne il ladro, perché c'è il famoso detto: il furto non rende mai, e loro ti dicono, certo. Invece,
ma anche perché la maggioranza di noi, di solito, quando io non acquisto moltissimo che mi arriva a casa, sì. Però la maggior parte delle volte si tratta veramente di oggetti di non una cifra colossale.
Allora, ecco, interessante questo aspetto della cifra non colossale. Allora, abbiamo detto che
nel senso che se è qualcosa di costoso, sì, preferisco esserci all'acquisto, no? Occuparmene personalmente.
Allora, abbiamo detto che nonostante le nostre abitudini individuali, i pacchetti gestiti dalla posta sono circa 200 milioni all'anno. Attualmente nella stagione di Natale c'è un centro di smistamento della posta in Svizzera interna, 400.000 pacchetti in un giorno. Sarebbe interessante vedere cosa succede a Cadenazzo, ma siamo da non da quelle parti, ma poco meno, cioè 400.000 pacchetti in un giorno in un centro.
Sì,
no?
Hanno del personale in più solo per questi giorni, proprio per smaltire tutti gli ordini, e hanno anche turni che hanno a che fare con dei turni in più, cioè lavorano molte ore in più che non sono quelle classiche del lavoro d'ufficio, e ci sono persone che sono anche felici di poter avere questo lavoro perché di fatto, a parte essere un lavoro di servizio, gli rende, e anche perché vengono pagati in degli orari di
straordinario. Allora, dopodiché, prima di inoltrarci ancora proprio sulla problematica del furto dei pacchetti, questi 200.000 fantomatici pacchetti, molto reali,
sì,
pacchetti
concreti,
dobbiamo doverosamente spezzare una lancia e esprimere solidarietà, simpatia, stima, affetto ai postini. Ai postini che non hanno letteralmente il tempo di girarsi. Cioè, i postini, io conosco il postino del mio paese, abbiamo ancora questa dimensione per cui conosci il postino, il quale ci sono giorni che normalmente ti saluta, vuol dire che non è che si ferma a bere il caffè, ti saluta. Ci sono dei giorni che non riesce quasi a salutarsi. L'altro giorno aveva la sua macchina, il suo veicolo, quello giallo, quello il furgoncino, insomma. Era pieno, era raso, e gli ho detto: cavoli, giornata intensa oggi. E lui mi ha detto: questo è uno di tre che mi aspettano entro la fine della giornata, cioè stanno lavorando come pazzi. Io ho scoperto, poi gli vengono date delle mansioni in più. Per esempio, una delle cose che adesso fanno in modo più comodo rispetto a quanto succedeva anche solo un paio d'anni fa è i pagamenti, cioè quando devono consegnarti qualcosa per cui devi pagare, che ne so, i dazi, hai delle spese, allora hanno introdotto questi pagamenti elettronici. Prima non era così, naturalmente tu non avevi i soldi giusti e loro te li dovevano riportare il giorno dopo nella buca lettera, sì. Ti mettevano e succedeva sempre senza errori, a me non è mai successo che non funzionasse, no? Però naturalmente era un lavoro in più. Ecco, quella cosa lì oggi va meglio, però in compenso ho scoperto che il postino è colui che si occupa di prendere da casa tua, dal tuo domicilio, il sacchetto con le capsule del caffè da riciclare. L'ho scoperto adesso, cioè hanno delle mansioni su mansioni e adesso sono
sottoposti.
Aspetta, lo
spieghiamo, sì, a chi non sa questa, sì, cosa. Io per esempio non bevo il caffè che dici tu con le capsule, però so che c'è questa busta che mi arriva preaffrancata, dove io metto dentro tutte le capsule che ho già utilizzato, la chiudo, la lascio lì nella mia buca lettere, e il postino, tra le tante altre cose
che deve fare, prende su questa
cosa, toglie anche quel sacchetto lì e lo rispedisce al posto mio.
E poi naturalmente c'è un bel dire: cosa che costa, tanto è già lì. E certo, però è una roba che prima non faceva, adesso sì, gli si è aggiunta anche questa mansione. Allora, dicevamo comunque che non è la figura del postino e non è la posta a essere sotto accusa per questi pacchi che vengono rubati, ma è la modalità di rilascio di questi pacchi. Ora, naturalmente, una volta c'era solo, o il pacco era senza firma e te lo lasciavano lì, ma anche lì c'erano delle regole: se l'entrata è visibile dalla strada, devono lasciare l'avviso di ritiro. Se valutano che c'è possibilità di un furto perché l'entrata non è protetta ed è visibile dalla strada, loro non ti lasciano il pacco. E poi c'era il pacco contro firma, ora raccomandata, e allora o eri lì e firmavi oppure dovevi andare a ritirarlo. Adesso ci sono tutta una serie di modalità diverse legate proprio ai cambiamenti delle nostre abitudini, ai nostri stili di vita, per cui ci sono tutta una serie di cose che puoi fare. Naturalmente, gestire la ricezione di un invio, Allora, se tu non fai niente, ci sono dei i pacchi senza firma che sono molto spesso anche pacchi di valore, che vengono semplicemente, il cui arrivo viene semplicemente registrato dal postino tramite la scansione del codice a barre o QR, insomma, e te lo lascia lì, ma seguendo la famosa regola della protezione, della sicurezza, tra virgolette, deve un po' decidere, oppure ha il tuo esplicito consenso a farlo, cioè tu gli dici, naturalmente lasciando traccia di questa istruzione, no, te lasciamelo lì, e a quel momento lì ti prendi tu,
sì, prendi la, tu la responsabilità,
il postino te l'ha lasciato perché tu gli hai detto che sta così, oppure lasci oppure semplicemente non gli dici no, mi lasci l'avviso e io verrò a ritirarlo alla posta. Allora, se vai a ritirarlo alla posta, il tuo pacco non verrà rubato.
Certo.
Se decidi di farlo mettere in uno di quei degli armadi della posta, adesso cominciano a essercene parecchi, per esempio nel mio comune la posta, che è rimasta una delle poche uffici postali dei comuni limitrofi, ha questo genere di struttura, per cui questi cassetti col codice, che tu arrivi con l'invito di ritiro, scansioni il codice, ti si apre il cassetto corrispondente e tu ritiri il tuo pacco. Ecco, in quel caso il pacco non viene rubato. La posta dice, per esempio, se non volete fare questa cosa di dover andare poi, che comunque implica il fatto che voi andiate
al punto,
al punto di ritiro, c'è comunque la possibilità di lasciare, di menzionare, indicare una persona di fiducia, un vicino, un bar. Per esempio, a me è capitato coi corrieri, mai con la posta, ma coi corrieri, dice il pacco arriverà chissà quando, chissà come, c'è un bar vicino a casa, ho detto se ti mando qui il corriere mi ritiri il pacco, sì che mi ha problemi, ecco che anche lì vieni avvisato, guarda che il pacco è là dove ci hai detto tu, ci sono le prove, ed ecco che anche in questo caso il pacco non viene rubato, o se viene rubato la lista dei sospettati è molto piccola, però ci sono, insomma, delle alternative per proteggersi da questi furti. C'è un'altra questione abbastanza curiosa e interessante, che è quella del fatto che, adesso voi sapete che il più grosso commerciante online della Svizzera è la Digitec, è il commerciante online più grande della Svizzera. I suoi pacchi vengono rubati il doppio statisticamente rispetto a tutti gli altri pacchi, cioè sono riconoscibili e si vede che attirano l'attenzione dei malintenzionati.
Lei è Shakira con la sua Whenever, Wherever, e era la canzone che l'ha fatta conoscere, ormai era 20 anni fa, pensa un po' Paolo. Di questi problemi non ne avevamo, almeno non li avevamo così all'epoca. Sono arrivati anche alcuni messaggi che dicono chi perché ha visto insomma qualcosa di strano, chi perché era un esercente, proprio raccontare un po' quello che ci stavi dicendo, no? Dicevamo che i postini hanno tantissime cose da fare.
Impressionante.
E un esercente dice: a me è capitato di aver spedito un capo a un cliente, è stato proprio rubato dal furgone della posta, cioè il postino
capo,
non aveva...
dunque un vestito, un abito, capo d'abbigliamento.
Nel suo caso era proprio un capo d'abbigliamento, sì. E semplicemente il postino non aveva avuto il tempo di chiudere il furgone, depositare, ritornare al
hanno
mezzo.
Ma hanno rubato a caso, dunque, hanno preso un pacco a caso.
Probabilmente sì. Probabilmente
però che storia.
Però
ma come
così,
fanno a essere certi che è stato rubato? Poi io non voglio mettere in dubbio, però, o qualcuno ha visto che è stato rubato dal furgone della posta. È strano il furto dal furgone.
No, ha visto che probabilmente ha visto che la reazione del postino, che ha visto che mancava qualcosa.
Ok.
Va bene, comunque
certo.
C'è anche Gaetano che ci dice: non critichiamo la posta, cosa che non abbiamo fatto, anzi.
Assolutamente.
E ci dice: fanno un lavoro eccellente da 50 anni. Io lo vedo, dico buone feste, buon anno a loro, ma naturalmente anche noi. Però dicevamo che ci sono certi pacchetti che arrivano e alcuni sono marroni, sono neri, magari
cartone,
plasticati,
sì.
A volte hanno delle plastiche nere, insomma non si capisce il contenuto. Altre volte invece, già da fuori, tu un po' puoi immaginare genere merceologico si tratta.
Quello che vi abbiamo detto, allora diciamo i nomi e cognomi, che tanto è una notizia di cronaca, cioè i pacchetti della Digitec Galaxus, che sono il commercio online più grande della Svizzera, lo ribadiamo perché poi stanno costruendo un nuovo centro logistico, notizia di questi giorni di cui ci occuperemo, non che ha perso una causa in tribunale. Comunque loro sono i più grossi, tra l'altro lo ripetiamo sempre, sono della Migros. sono del gruppo Migros. I loro pacchetti sono riconoscibilissimi, tant'è che abbiamo detto vengono rubati con una frequenza doppia statisticamente rispetto a pacchetti di altri commerci. Evidentemente si sa, o uno si immagina, che lì dentro ci troverà qualcosa, elettronica, casalinghi, cioè
sì, qualcosa
troverà,
di goloso,
non
dai.
Troverà una sciarpa, non troverà una marmellata, che per carità
guanti,
possono essere,
sono le altre cose di Natale,
possono essere ambite, sì. e buone, però sa che troverà qualcosa in quella direzione. E questa cosa qui è curiosa, ma ripeto, i loro pacchi sono riconoscibilissimi. Magari dovrebbero cominciare a creare dei pacchetti falsi, tipo tegole da tetto, cioè delle robe, delle finte aziende,
dici,
che mandano in giro pacchi.
Allora, naturalmente per loro una strategia, perché in questa maniera si fanno, cioè una pubblicità, c'è il loro nome sempre ben visibile. D'altro canto potrebbero valutare, visto che c'è questo problema, di rendere il pacco un po' più anonimo.
Un po' più anonimo, esattamente. Allora, l'altra questione di cui...
Oppure potrebbero, sai che cosa?
Cosa?
Fare in sede di spedizione, tu puoi decidere se farti mandare il prodotto in pacco anonimo due prezzi diversi.
E sono affari tuoi.
Sì.
No, però sarebbe bello vedere delle aziende finte che vengono create per fare le scatole per spedire, che contengono però delle cose non ambite, tipo contiene pelli di puzzola.
C'è
una roba che mi è venuta in mente adesso.
Sì.
C'è di sicuro.
D'accordo.
Tipo il tassidermista, la scatola del tassidermista contiene una bestia impagliata e uno nessuno la prende, e invece c'era dentro un televisore. No? È un'idea così un po' malsana che
venuta
in questo momento, però
sì.
Aziende finte, magari vi viene in mente qualche bella azienda finta, ce la mandate e noi ne rendiamo conto nei prossimi minuti. C'è un'altra questione, naturalmente se parli di furto in Svizzera puoi non parlare di assicurazioni?
No,
non si può. Per cui c'è la questione della copertura assicurativa. Ebbene, questi furti sono normalmente coperti dall'assicurazione economia domestica, se hai il furto, naturalmente. Se non hai pagato il furto, se non hai messo il blocco furto, il mattoncino furto, non te li copre. Ma se hai i furti e l'assicurazione economia domestica, la maggior parte delle polizze pagano questi furti.
E infatti ci stava scrivendo un ascoltatore proprio in questo momento che dice: ma non pensate che siano sempre i pacchetti che spariscono perché sono stati rubati. C'è anche molta gente che prende il pacchetto, dice che non l'ha preso per prendere i soldi indietro e il pacco gratis. Mi è capitato 3 volte, quindi evidentemente l'ascoltatore,
cioè, un malvezzo non da poco,
che ci ha scritto è del settore e dice il furbo però ha scordato le telecamere che erano fuori. Adesso non sappiamo fuori da dove, ma immaginiamo fuori dall'abitazione.
Ma lì, però se Lì siamo veramente
il
nel
furbo non era tanto furbo, allora.
Esattamente, non era furbo ma non furbissimo. E però dicevamo, appunto, le assicurazioni rimborsano questo genere di furti se avete la copertura furto nell'economia domestica. Richiedono naturalmente la denuncia in polizia, cioè dovete aver fatto la denuncia in polizia, per cui questi furbetti del pacchetto ritirato ma poi denunciato come scomparso devono comunque proprio essere maliziosi, perché con la coscienza già all'ercia di stare facendo una cosa illegale devono anche andare a denunciarla in polizia, per cui altrimenti naturalmente non ti rimborsa se non hai fatto la denuncia, se no davvero le assicurazioni non farebbero che pagare pacchi rubati.
Paolo, io faccio anche un po' fatica a seguire tutto il discorso di quello che dici, perché stanno arrivando molti messaggi che tu hai detto, appunto, polizia. Senti qua, so di un ragazzo che ordina a nome dei vicini e poi ritira indisturbato e naturalmente senza pagare la fattura. Quindi,
però anche quello è sempre più difficile, perché adesso il commercio online è fatto soprattutto è fatto di pagamenti
anticipati,
per cui i commerci che ti mandano con fattura sono sempre meno, e quelli che lo fanno ti devono conoscere, cioè devi essere già stato loro cliente o così. No, è sempre più difficile trovare con fattura, per cui questo escamotage è in via d'estinzione, mi sembra di dire.
Chiuderei con quello che ci scrive Giorgio: io al mio postino do sempre il regalo di Natale, vogliamo bene al nostro postino.
Giusto.
Se notti, macchina calda, e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio, tu non vuoi smettere mai. Certe notti fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. Non si può restare soli, certe notti qui, che chissà contenta gode. Così, così, certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti, se sei fortunato, bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca come. Quelle notti da farci l'amore, fin quando fa male, fin quando ce n'è. Non si può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi. Così, così, certe notti son notti, o le regaliamo a voi. Tanto Mario riapre prima o poi. Certe notti qui, certe tardanotti qui, tardanotti qui. Quel vizio che non voglio smettere, smettere mai. Ma si può restare soli, certe notti qui, chi si accontenta gode, sei così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio.
I never knew.
Questa è Madonna ai tempi di True Blue, eravamo nella metà degli anni Ottanta. Ben ritornata Erika Alberti, buongiorno.
Buongiorno a te Elisa e a tutti gli ascoltatori / ascoltatrici.
Allora, so che il tema di cui ci parlerai è un po' femminile, ma in un settore che magari non te l'aspetti.
Esatto, il titolo è proprio questo, cioè il boom di donne camioniste negli Stati Uniti.
Io ho proprio subito detto, sì, boom adesso.
È un boom. Cioè, da quando viene registrato la presenza femminile da parte del Bureau of Labor Statistics, cioè insomma l'ufficio di statistica degli Stati Uniti, che monitorano questi numeri all'interno del settore degli autotrasporti, quindi a partire dagli anni 90, ebbene da allora c'è stato un aumento, oggi, quest'anno 2022, del 18%.
Parliamo di un boom.
Boom. Parliamo quasi il 20% di donne camioniste in più e parliamo nel mese di ottobre, il numero ha raggiunto l'1,6 milioni di donne.
Tra l'altro, categoria dei camionisti che è molto fedele all'ascolto di Rete 1, salutiamo quelli che fanno gli autotrasportatori che stanno ascoltando Rete 1 in questo momento perché hanno tratte lunghe, hanno come intrattenimento la radio, la musica, sì. Siamo il loro contatto sul mondo, gli raccontiamo cosa succede, facciamo compagnia, mettiamo musica, insomma, poi sappiamo perché l'altro giorno con Paolo stavamo raccontando anche di a volte delle cose tremende che sentiamo, vediamo nelle telecamere di sicurezza che fanno alcuni autotrasportatori, c'è chi guarda un film, c'è chi mangia, c'è chi fa anche cose più pericolose di quelle che ho citato.
Mentre guida.
Paolo ha fatto un esempio tremendo di un episodio di cui era a conoscenza, di uno che si stava tagliando le unghie dei piedi mentre guidava, scusami per averlo riportato, però ecco, ascoltare la radio invece non dà problemi, la radio si può ascoltare mentre si guida, quindi un saluto a quelli che ci ascoltano proprio mentre sono sul loro camion.
E se lo stessero facendo dagli Stati Uniti, ci rivolgiamo a 1,6 milioni di donne in questo momento alla guida.
Sono tantissime.
Dunque, tu penserai, vabbè, ma a causa del Covid ci sono meno autotrasportatori maschi.
Avrei dovuto pensarlo.
Non lo so, ma è stato perché ne abbiamo un po' parlato e probabilmente il fatto che con tutto quello che ha portato il Covid, una rivoluzione nelle menti dei lavoratori, avrà anche portato le donne a sedersi al volante. In realtà il fenomeno è legato ad una stanchezza da parte delle signore e questa è interessante l'intervista che abbiamo trovato su Bloomberg, la quale intervista due o tre signore camioniste che hanno deciso dunque di sedersi al volante perché dicono che i lavori a disposizione delle persone non laureate, quindi non qualificate, sono in realtà tutti molto sottopagati e ne citano alcuni, per esempio la spogliarellista, la barista, e quindi se devi scegliere tra fare la spogliarellista o la barista non essendo qualificata è meglio fare la camionista, dice questa.
Non sapevo che la spogliarellista fosse così sottopagato, però è anche vero che non ho una vera chiara idea di cosa sia la retribuzione di un camionista. Io mi immagino dei turni di lavoro molto lunghi,
esatto.
Bisogna essere molto concentrati perché comunque in autostrada non è che si può dire aspetta che adesso faccio un pisolino e poi riprendo dopo. I ritmi della consegna fanno sì che non ci si possa attardare e spesso si sta lontano da casa, quindi questi sono i principali lati negativi che vedo.
Aggiungo che una delle recriminazioni e delle battaglie che conducono gli autotrasportatori negli Stati Uniti è il fatto che il periodo che loro passano nel traffico e il tempo che il cliente impiega a scaricare il camion, quel tempo lì non
è perso,
non viene pagato.
Non vengono del tutto pagati?
No, capisci, quindi se arrivano in ritardo per una consegna e anziché arrivare alle 6 a causa del traffico arrivano alle 8, bene, quelle 2 ore lì non vengono pagate.
Ma non sono colpa loro.
Non è colpa loro, esattamente. E
sì,
viceversa.
Sì, così.
Andiamo avanti.
Siccome ho capito che il tema ha le altre cose da dire, For Non Blondes, e poi ci torniamo su. Magari all'ascolto, la 076-321-1113, in sicurezza, ci mandano un messaggio da
questi camion. In sicurezza.
25
years and my life is still trying to get up that great big hill of hope. Destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means.
A proposito di destination, sentiamo qui.
Bruno, buongiorno. Beh, io posso dirvi più o meno una busta paga, la minima in Svizzera per un camionista, diciamo, non diplomato, si aggira tra i 3.800 e i 4.200 franchi. Parlo di Zurigo. Le ore lavorative sono, se non erro, 53 ore la settimana, è il massimo che si può raggiungere con la carta del camionista, la scheda, il discografico, come si chiama. Mi sembra un massimo di 53 ore la settimana. I nostri camionisti ne fanno 45. Buona giornata.
Lui era Bruno, allora 3.800, 4.200 franchi a Zurigo non è che, non mi sembra uno stipendio da favola, Enrica?
No, confermo, credo di no. E lui parlava della carta tachigrafica, stavo cercando la carta del conducente, insomma tutti quelli che segnano automaticamente se un camionista è al volante da più ore del minimo, del massimo consentito legalmente.
Sì, a volte lo chiamano la scheda, mi sembra, che appunto segna quante ore, altrimenti cioè, come fai a fare dormire un camionista o quando si devono fare dei turni, penso lo facciano anche quelli che conducono i bus, per esempio, nei lunghi viaggi. Ci mandano delle fotografie, proprio fotografie scattate al volante con la loro autoradio, per esempio da Bordeaux. Beh, Rete 1 che si ascolta anche a Bordeaux, bello, è una cosa in più. A proposito invece di sicurezza alla guida, vi faccio sentire anche questo messaggio.
E gentili radioascoltatori, buongiorno a tutti. Io sono un autotrasportatore in sicurezza. Vi mando un messaggio, il mio motto è meglio perdere un minuto nella vita che la vita in un minuto. A volte arrivare un minuto più tardi non fa niente, non causa nessun danno, ma uno arriva in sicurezza. Buona giornata a tutti.
Hai visto tra l'altro che tono simpatico che hanno i signori che ci hanno mandato dei messaggi vocali? Grazie a tutti, anche a quelli che ci hanno scritto.
Confermo, ringrazio tantissimo. Dicevamo che avremmo dato uno sguardo a quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Abbiamo capito dai nostri ascoltatori quello che più o meno accade da noi. In Svizzera, negli Stati Uniti, c'è questo boom di quasi il 20% in più di signore, di donne camioniste. Parliamo di un numero ad ottobre che corrisponde a 1,6 milioni e praticamente queste donne tendono a coprire la mancanza di uomini in età lavorativa primaria. Dunque,
cos'è l'età lavorativa primaria?
Lo so, è il primo lavoro.
Ah, ok, non avevo messo insieme, sì, i giovani insomma.
Esatto, se non riesci dunque ad attrarre questi uomini giovani, che è quello che cercano di fare l'associazione dei trasportatori, l'American Trucking Association,
Association.
Quella roba lì. Allora cerchi altri gruppi da attrarre, e in questo caso i gruppi da attrarre sono state le signore, le donne. Come giustamente dicevi tu, è un lavoro faticoso, per quello che è sempre stato lontano, diciamo, dall'impiego femminile. È un lavoro che ti porta a stare lontano per lunghi periodi. Ancora è difficile, perché storicamente è un lavoro che è faticoso anche dal punto di vista non solo fisico, ma anche di gestione del camion. E poi c'è un enorme pericolo di molestie sessuali, perché essendo un ambito prettamente e prevalentemente al 99% fino ad ora di maschi, il fatto che arrivino delle signore sono, diciamo, in pericolo queste signore.
Allora, io naturalmente sono la più ignorante possibile sull'argomento, però mi è capitato di vedere in delle stazioni di sosta gli autotrasportatori che si preparano per la sosta notturna. E in effetti, cioè, se avessi dovuto fermarmi anch'io da sola a dormire lì, magari con un carico importante di un certo valore con me, ecco, non è che sarei stata proprio forse la persona più tranquilla del mondo. Poi dipende dal paese, dipende da che persone si è, dipende da che spirito si ha, e di solito ci si affida anche, insomma, un po' al saper stare al mondo delle altre persone.
Giusto, corretto. Comunque le testimonianze che vengono riportate in questo articolo citano il fatto che inizialmente, per esempio, questa Connie August, camionista 49enne, ha iniziato nel 2008, per cui più di 10 anni fa. E inizialmente, quando lei si fermava nei parcheggi, le ingrassavano le portiere, per cui non riusciva ad entrare
le facevano dei dispetti,
degli scherzi, lasciavano insomma dei preservativi, lo possiamo dire, sì, delle schifezze. Insomma, dovevi diventare più forte, avere un senso dell'umorismo e una maggiore consapevolezza dell'ambiente circostante e non dare la sicurezza per scontata. Allora, ha detto che poi negli anni le cose sono molto migliorate. Molto, magari l'ho inserito io. Lui dice che, per esempio, ci sono le docce e i bagni che sono più puliti, come dicevi tu, ti prepari per la notte, hai bisogno di andare a lavarti i denti, farti la doccia, e questa è chiaramente, avere dei bagni puliti e a disposizione è un elemento importante. E poi dice Connie che spessissimo le pattuglie della polizia si fermano la sera a controllare che lei, perché vedono e riconoscono il suo camion, perché lei è una camionista regionale, trasporta merci tra cui semi di girasole, fertilizzante e carbone, quindi non attraversa tutti gli Stati Uniti. Lei ha sede in North Dakota,
sì,
quella roba lì.
E penso subito a Tex Wheeler, adesso che hai detto North Dakota.
E lei quindi giustamente ha fatto una scelta per cui non deve stare via per lunghi periodi, e comunque dice che le cose sono migliorate, cita maggiore rispetto per le donne camioniste.
Beh, interessante. Allora, quello che diciamo sempre un po' a chiosa di quando arrivano notizie degli Stati Uniti: quando qualcosa succede negli Stati Uniti, poi presto o tardi magari arriva anche da noi.
Allora, aspetta, ti aggiungo un'ultima informazione, sì, che ha a che fare con una delle prime testimonianze riportate in questo articolo. C'è una signora che era stanca in burnout dopo il periodo della pandemia, perché faceva l'assistente sanitaria. Quindi stufa e distrutta da questa esperienza, dice che ha scelto di andare a lavorare con il marito, per cui si alternano alla guida, e ha scelto la cosa per la professione di camionista con $9,000 in più rispetto a quella di assistente sanitario.
E questo ci deve far davvero pensare.
Questo ci deve fare pensare.
I see, you let me know. But I've had a seat, just let me go. I'm on my knees while I'm begging, cause I don't wanna lose you. I got my arms all spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, girl, I'm begging.
Prima dei Maneskin c'era questa versione di Begging. Siamo praticamente arrivati al finale, ai saluti. Enrica, non faccio in tempo a raccontare tutti i messaggi che sono arrivati a tema autotrasporti, quindi 076-321-1113. Continuiamo a leggervi, semplicemente non abbiamo il tempo di riportare tutto, anche perché è arrivato il momento di raccontarvi di che cosa si occuperà la nostra terza ora. Sarà insieme a Isabella Visetti, voci della letteratura di casa nostra, quindi ci si occuperà di editoria nella Svizzera italiana e quindi naturalmente di libri e tra le cose più regalate del Natale, lo sappiamo, ma anche tra quelle che fanno bene anche alla nostra anima, alla nostra testa. Da parte di Enrico Alberti, di Paolo Riva, di Elisa Manca i saluti e un buon proseguimento di ascolto e di giornata in compagnia di Rete 1, anche da parte di Beniamino De Ritis che è alla regia e prosegue il suo lavoro, e di Tania Ciriaco che sin qui ha curato il centralino e continuerà a farlo.